Apocalisse 5, il versetto 5, gliel'hai detto alla persona accanto a te, gliel'hai detto? Non piangere mai. C'è qui, c'è quando uno ti dice non piangere, che poi inizia a piangere.
Come la mamma, la prima vuole della vita, non piangere.
Uno degli anziani disse: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto. Lui ha vinto per te. E lui ha vinto dentro di te. Qualunque sia la situazione che tu stai passando, voglio che tu sappia che Lui ha vinto per te e Lui ti darà la forza per uscire da qualunque circostanza, qualunque condizione, perché colui che è in te è più grande e più forte di colui che è nel mondo.
Amen.
Alleluia. Non piangere. Non significa che non dobbiamo avere dei momenti così di tristezza, non sta dicendo questo. Qui la Bibbia parla in maniera particolare di disperazione. Si può piangere perché si sta male, perché c'è un momento magari particolare che stiamo attraversando, ci mancherebbe altro. Ma quello di cui parla qua in maniera particolare è il senso della disperazione, quando non si vede più la speranza, quando non si vede più una risposta, quando non si vede più l'uscita, quando non si vede più una soluzione. Lì dobbiamo realizzare che colui che ha iniziato un'opera buona in noi la porterà a compimento.
Amen.
E che Dio non ha assolutamente finito e terminato con noi. E anche se pensi che questo possa essere il momento più brutto, che forse hai perso cose importanti per la tua vita, Dio ha preparato per te cose più grandi e cose migliori. Amen. Dio non permetterà che tu fallirai e Lui non permetterà che tu sarai prostrato in maniera disperata, senza più luce, senza più via d'uscita. L'angelo ha parlato a Giovanni e gli ha detto: non piangere. Sapete, una delle cose che ci fanno prendere animo, qual è? Guardate in Giovanni al capitolo 20. Gesù è appena risuscitato, Maria è andata lì alla tomba. Giovanni 20, versetto 11. Maria era rimasta fuori dal sepolcro a piangere, mentre piangeva si chinò dentro il sepolcro e vide due angeli vestiti di bianco che sedevano l'uno a capo e l'altro ai piedi del luogo dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: donna, perché piangi? Ed ella rispose loro: perché hanno portato via il mio Signore e io non so dove l'abbiamo posto. Detto questo, ella si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma ella non sapeva che fosse Gesù. E Gesù le disse: donna, perché piangi? Chi cerchi? E lei, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, io lo prenderò. E Gesù la chiamò e le disse: Maria. Non c'è niente di più straordinario che possa calmare la tempesta dentro di te quando tu senti la sua voce chiamare il tuo nome. Non c'è niente di più straordinariamente sedativo, si può dire, di quando Gesù in persona chiama il tuo nome. Lei vide Gesù e non l'aveva riconosciuto. E Gesù parlò con lei e disse: donna, perché piangi? Chi cerchi? Piace Gesù quando fa queste scherze. Guardate quella parte quando dice la Bibbia: Gesù fece finta di andare più avanti. No? Gesù ci piace scherzare. Poi dice che gli dice: no, signore, rimani con noi perché si fa sé. Donna, perché piangi? Chi cerchi? E lei pensava che fosse l'ortolano. Signore, ti prego, se ti hai preso tu il corpo, dimmi dove l'hai posto, prenderò la prova a prendere, che dobbiamo fare una bacheca, dobbiamo imbalsamare, dobbiamo creare, non lo so, un santuario, dobbiamo fare qualcosa. Le persone arrivano e toccano il corpo di Gesù, li dobbiamo mettere gli occhi, dobbiamo fare qualche cosa. Abbiamo bisogno del suo corpo. Immaginate l'idea che Maria era andata lì insieme ad altre donne per imbalsamare Gesù. Immaginate Gesù imbalsamato. Immaginate Gesù imbalsamato. E la processione mondiale di tutte le persone, tutte le parti del mondo che dovevano entrare in questo. Se vuole andare a toccare Gesù, magari con anche a pagamento, quello che abbiamo visto anche adesso. Gesù dico, Gesù imbalsamato, che stava per fare. Immaginate, volevano imbalsamare Gesù. E neanche la vista degli angeli ha placato il dolore di Maria. Ma quando lui ha chiamato il suo nome, c'è qualcosa quando lui chiama il tuo nome. Succede qualcosa dentro di noi quando sentiamo la sua voce chiamare il nostro nome. Subito la disperazione è stata placata. Immediatamente Maria, ed ella allora voltandosi gli disse: Rabboni, che significa maestro. Gesù le disse: non toccarmi, perché non sono ancora salito al Padre mio, ma vai dai miei fratelli e di loro che io salto al Padre mio e al Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro. Alleluia. Non è meraviglioso quello che tu stamattina possa sentire la sua voce chiamare il tuo nome? Questo placherà ogni tempesta, ogni senso e forma di disperazione dentro di te, perché lui ha vinto. E quello che stai vivendo e quello che stai sentendo in questo momento, una forma di disperazione, è solo una bugia ed è qualcosa che svanirà in maniera veloce, perché lui si prende cura di te. Amen. Alleluia. Lui si prende cura di te. Gloria a Dio. Questo. Ok, ora voglio passare il microfono a mio padre che ministrerà la parola questa mattina. Babbo. Babbo.
Sì. Perché vedendo quella foto ho detto, ma non regge l'idea e il pensiero, l'immagine di una persona anziana che rassicura una persona anziana. Come funziona? E quella foto, perché nulla capita a caso, a volte noi pensiamo alle cose che capitano a caso, sai, mi capita questa fotografia, no? Il Signore mi vuole dare un messaggio preciso. Quel bambino rappresentava Dio che rassicura una persona anziana. E come fa? Perché l'innocenza, la genuinità, il valore di una carezza di un bambino non è paragonabile a quella di una persona anziana. E vedevo questa manina delicata che accarezzava un volto rugoso, un volto che ormai ha compiuto un bel po' di anni, ha visto tante cose, diceva, ecco come Dio manifesta il suo amore verso una persona che ormai è adulta per così tante vie. Perché non mi tornate il pensiero che una persona anziana può consolare una persona anziana, immaginando Dio come persona anziana. Ma quanto vale la carezza di un bambino? Pensateci. Io spero che ognuno di voi abbia la gioia di avere dei nipoti o nipoti acquisiti, nipoti a titolo personale. Non c'è niente di più bello di essere accarezzato da un bambino. Un bambino che ancora non parla, un bambino che ti vede, passa la sua manina proprio sul volto, che è un volto appunto sono adulte, e in quel momento tu ti senti veramente rassicurato. Nessuna parola, nessun sermone, nessun insegnamento, nessuna critica, solo un sorriso, uno sguardo, una carezza. La carezza di un bambino. Il mondo non finirà fino a quando nasceranno dei bambini. Quello che è accaduto di accanimento contro i bambini in questi ultimi anni è qualcosa che è difficilissimo anche da leggere. Pensate che in una parte del mondo di cui non dirò il nome, che vorrebbe essere quelle parti, per rappresaglia a 250 ribelli sono stati presi di loro 250 bambini, sono stati uccisi dei ragazzi. Ma questo fa parte di una strategia del diavolo che ancora insiste a perseguire una strada che è fallimentare, sempre perso. Lui vuole uccidere Gesù già da bambino, già quando è nato. Lui ha sempre cercato di uccidere Gesù. E i bambini rappresentano per lui il vero problema. Ma non si potranno mai uccidere tutti i bambini, perché il bambino rappresenta la manifestazione, la volontà di Dio di continuare a credere in questa sua creatura. I bambini sono la nostra salvezza. Fino a quando ci saranno bambini, noi siamo a posto. Perché poi il bambino crescendo sarà inevitabilmente contaminato. Hanno parlato dopo anni del discorso dei figli delle creature. Il discorso è tutto lì, non si può sintetizzare in questo. Tu non puoi chiudere un figlio fuori da qualche parte che sia immune dalle contaminazioni. Deve percorrere vie del mondo e nelle vie del mondo sarà contaminato. Ma il bambino che ritorna pulito e puro a casa è quello che ti dà la gioia di sapere che c'è un avvenire, c'è una speranza per tutti noi. Pensavo anche a questi discorsi che si stanno facendo molto molto importanti sulle scritture. Tutto quello che noi sappiamo lo sappiamo perché esistono le scritture. Noi abbiamo appreso chi è Dio, chi è Gesù, chi è lo Spirito Santo dalla Bibbia, non abbiamo appreso dalla Bibbia. Ma come mai allora la scrittura è in grado di generare confusione. Abbiamo bisogno di fare un salto di qualità. Il 2016 ha rappresentato l'inizio di un nuovo periodo, di una nuova era, o vogliamo o non vogliamo. Troppe cose stanno accadendo nel mondo perché noi diciamo no, a me non interessa questo, non me ne voglio occupare. Tu ti devi occupare di questo, anche perché poi hai dei figli, hai dei nipoti, ti chiedono anche un parere, ti chiedono che sta succedendo. E sono tre cose che si capirono già dall'anno 2000, dai primi anni 2000, che avrebbero portato un nuovo assetto della società mondiale. L'avvento dell'euro, l'ingresso della Cina nel mercato globale e l'immigrazione. Sono tre cose con le quali dobbiamo fare i conti. Non possiamo ignorare. E l'uomo, come al solito, sbaglierà i metodi, sbaglierà gli atteggiamenti. Non entreremo in questo perché non è la sede opportuna, ma fermiamoci alla scrittura. La scrittura ti deve dare la possibilità, consultandola, di darti pace, di darti certezza, di darti tranquillità. Certo, se tu leggi Geremia 21, dice io conosco, e sembra proprio che ce l'hai proprio nel cervello, io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire, una speranza. Erano validi ai tempi di mio padre questi discorsi, erano validi 1000 anni fa, 3000 anni fa, e non saranno 3000 anni. Ma poi ci sono dei discorsi che si riferiscono, le scritture si riferiscono alla vita avanti, tutti i giorni, e insomma noi vogliamo vivere. E vogliamo vivere capendo qual è la difficoltà, perché le scritture non ci vengono incontro. Sono così cambiati i tempi per cui le scritture non hanno più valore, poi a noi viene paura. Le scritture hanno e continuano a avere un sacco di valore. Ma noi dobbiamo comprendere, con uno studio più approfondito, cos'è che ci è sfuggito di noi. Ma non è che ci è sfuggito. Noi non abbiamo avuto insegnanti adeguati, ma non perché erano in malafede, ma perché loro stessi non hanno capito di cosa stavamo parlando. Possiamo fare tanti esempi, ma ne faremo solo qualcuno. Quando si è dovuto decidere come tradurre il verbo greco che definisse la tentazione nel Padre nostro, c'è scritto tuttora nelle edizioni ufficiali della Chiesa storica italiana: non induci in tentazione. Ma se ognuno di noi ha poco poco studiato l'italiano, poco, non molto, non è difficile pensare che Dio non può indurre in tentazione. Io non posso dare un giocattolo pericoloso nelle mani e quindi non posso indurre in tentazione. Allora la traduzione corretta è stata: non esporci alla tentazione. E se si fosse voluto, si poteva tradurre anche in altri modi. Ogni traduttore, vedete, c'è un mondo evangelico talmente a volte scadente nella preparazione delle cose basse, che si impressiona se qualcuno dice sì, ma voi avete un'altra Bibbia e questo deve portare a loro. E tu vedi queste persone rimangono basite perché non sanno come difendersi. La tua è una buona traduzione, come è la nostra, ma non è esattamente quello che Dio ci vuole dire. Tu devi usare la capacità di andare a vedere cos'è la scrittura originale, e se non lo sai fare o non lo puoi fare, frequenta dei posti dove questo ti viene spiegato. La lingua greca, il greco, per ogni vocabolo ti dà a volte 8-10 possibilità. possibilità di traduzione diversa. Ora, se tu usi non indurci, tu non stai sbagliando, però se usi la parola, il verbo non esporci, è chiaro che è più aderente alla persona di cui stai parlando, cioè Dio, perché Dio non ti può indurre in tentazione. Allora, la traduzione più corretta tra tutte le scelte della parola esenegemente greca è: non esporci, proteggimi, tienimi al riparo. Tutto questo ha un'influenza determinante nella nostra preghiera, perché noi potremmo dire: beh, io sono uno sport, una bella discussione di tipo culturale, ci stiamo dando delle anime. No, che quando tu preghi e ti rivolgi a qualcuno e gli dice: non indurmi in tentazione, mi sembra di vedere che tu sei preghi ma sei con braccio così, per dire: non me la dare troppo forte perché mi ammazzi. Ma se tu dici: non esporti alla tentazione, ma tu atteggiamento è tu sei rassicurato. Allora ecco che la scrittura ha un'influenza determinante sulla preghiera. Avete sentito la preghiera? Non dice: per le tue lividure noi siamo stati guariti. Dice: Signore, io vorrei le tue sofferenze nel mio corpo, le tue sofferenze. Ma perché il Signore ci ha lasciato sofferenze a noi da portare, tanto mai? E chi vorrebbe a che fare con Dio? Chi vorrebbe avere a che fare con un Dio di questo tipo? Guarda, tieni il tuo Dio. Io preferisco percorrere le strade della mia vita. Non mi interessa. Ora, cosa che riguarda quindi la corretta traduzione è importante, perché voglio ripetersi, ripercorrere sulla preghiera. Tutti voi sapete, che ho parlato decine e decine di volte, come io avevo deciso ormai di pregare, quando la depressione mi colse, sembrava che fosse venire ultimi anni di vita o mesi di vita, non credevo che dovrei vivere ancora molto. E se fossi morto, non sarebbe stato niente di male, perché ero un morto che viveva. Ma già quando cominciai a pregare in maniera specifica, molto semplice, e dicevo: Signore, io non lo so come farai. Questo è un invito a quelli che avete in questo momento davanti a voi un ostacolo che sembra insormontabile. Sembra, perché davanti a Dio cose insormontabili non ce ne sono. Io non lo so come fare, situazioni economiche, situazioni familiari, situazioni di malattia, tutto quello che vuoi, tutto quello che tu pensi che sia insormontabile, per Dio lo è. Allora tu cominci, io cominciavo a dire: Signore, io non lo so come farai, io non lo so quando lo farai, cioè quanto tempo io devo rimanere in questa condizione schifosa, però io so che tu mi prenderai. E questa preghiera fatta di tre piccole frasi è quella che a un certo punto, giorno dopo giorno mi ha portato in una condizione di eccellenza. Io stavo molto meglio, sto molto meglio quando avevo 40 anni, 42, 45. Allora ecco che avere una corretta conoscenza di quelle che sono le scritture secondo la volontà di Dio, ecco che ti porta a fare delle preghiere che ti aiutano. Che molto spesso noi diciamo: Signore, ma non sappiamo neanche noi cosa chiedere. Io so che sto male, io so che non ci arrivo più a fine mese, io so che sto posto di lavoro che sto aspettando non arriva mai, io so che mi sembra che la vita mi sta chiudendo tutte le porte, perché mi aspetto un'età di solitudine, non riesco a trovare un compagno, non riesco a trovare una compagna. Non è possibile, sono degli ostacoli che devono venire. Io non so come fare, e non so quando fare, ma io so come fare. E questo è incrollabile. Deve essere una confessione. pressione incrollabile giorno dopo giorno, superando qualsiasi evidenza contraria. La vita ti dice una cosa e dice no. Ricordo quando cominciai a ottenere il processo di guarigione, io avevo la pessima abitudine, ma era la malattia, l'infermità, è vero. Entravo in banca, mi aspettavano 24 persone che erano le mie sottoordinate persone, e soltanto l'entrare in ufficio, entrare già nello stato di io cominciavo a stare male, già dall'inizio. Quando cominciavo ad avere quella guarigione, arrivavo in ufficio, entravo in costanza, no, prima di entrare in ufficio, in ascensore andavo al terzo piano, mettevo la mano così, così alta, e dicevo: Signore, grazie per tutte le cose buone che avete preparato. Amen. Così, una dichiarazione di guerra, ancora la giornata doveva iniziare. Io sapevo che c'erano tante difficoltà, dicevo: Signore, grazie per tutte le cose buone che ti ho preparato sulle mie
braccia.
E le cose di incanto si sistemavano, cose andavano bene. Allora c'è un atteggiamento di fiducia. Bisogna essere ottimisti, bisogna essere positivi. Lascia stare, vedo parole così della società di oggi. Noi crediamo in Dio. E non sappiamo che tutte le cose buone vengono da noi. Sapete che alzare questa mano mi ricorda altre cose? Quando facevamo i canti, e io ero ancora in preda delle forze malvagie, cantavo per il amore. È un buon atteggiamento? È giusto? È corretto, sì o no? È giusto? A mano che guarivo, riunione dopo riunione, mi accorgevo che la mossa, che le mie braccia erano sempre più in alto, fino a quando andavamo io mi trovavo le braccia così stese, così no, ci siamo. Atteggiamento fisico, dall'atteggiamento fisico tu già puoi fare una diagnosi, perché non è nessuna prega, non così, le marine non lo fanno per male, ma non si rendono conto, probabilmente, spero che oggi vi rendete conto, che anche l'atteggiamento fisico ha il suo valore, ha la sua importanza. E io lo ricordo perfettamente: gloria a te, Signore, Signore Dio nostro, anche un po' di vita, il Signore è guardato, ci manca a fare, pian piano si abbraccia, faccia Signore, infatti quando prendiamo, vedo qualcuno passa così, io lo avvicino sempre, che cosa stai facendo? Cosa facendo? Alza, nel nome di Gesù, alza. Ha paura il tuo nemico appena ti vede così, e questo è uno che mi lo lascio stare perché è molto sbagliato. Così tutta questa serie di cose comincia a farti gustare sempre di più le cose del regno. Leggevo oggi dagli Atti degli Apostoli questo libro sconosciuto. Questo libro la gente non sa che non ci sono gli Atti degli Apostoli, non lo sa. Che la Bibbia contiene questo libro meraviglioso, si chiama o fare degli apostoli, che Dio rimase con loro discutendo, mi pare che dice Corradati 1-3, discutendo delle cose del regno. Quindi non era un discorso puramente schematico, religioso, ma lui parlava di tutti gli aspetti del regno, che parte dalla preghiera, dal tuo lavoro, dal tuo rapporto con gli altri, dal rapporto con noi stessi. Discutendo delle cose del regno, ecco perché entusiasmante parlando il regno di Dio. Ma dobbiamo capire chi siamo. Se noi non abbiamo idea di chi siamo, noi perderemo sempre. Sembra che stiamo vincendo, ma stiamo perdendo. Inevitabilmente mi vengono in mente tanti episodi di quel periodo che ho chiesto tante volte: Signore, ma perché? Avevo 40 anni, il periodo più bello dell'uomo, 40 anni. Quando tu ti senti che puoi prendere il mondo nelle mani e lo posso ricovare, il periodo più triste della mia vita. c'è stato un motivo. Ora lo riconosco, lo riconosco. Dio mi stava preparando. Stava preparando a qualcosa che avrebbe riguardato il ministero in un paese della Sicilia, dove sono andato senza titubare, in un paese dove si è iniziata un'opera evangelistica da zero e dove il nome di Gesù non era neanche conosciuto, perché tutti quanti mi dicevano se ero testimone di Geova o se ero cattolico per cominciare a parlare di Gesù, perché non c'era una testimonianza. Quindi il Signore mi stava facendo fare la testimonianza. Quello che ho avuto prima si riferiva a una forma di preparazione per quello che mi aspettava. Ed è tutto quello che Dio fa per noi, ha uno scopo. Noi non riusciamo a capirlo, ma piano piano ci è sempre più chiaro il motivo per cui nella nostra vita accadono certe cose. C'è un progetto. Quando noi forse un po' troppo disinvoltamente diciamo alle persone Dio ha un progetto, siccome è una frase che ormai è inflazionata, può darsi che entra da qui e esce dall'altro lato, ma se tu ti fermi un attimo, Dio ha un progetto, è progettuale. Perché è vero, e tu lo vedi, il Signore ti ama, ma ti ama veramente, ti ama anche quando sei nella prova, soprattutto quando sei nella prova, perché non vuole che tu ti abbatti. Noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù, ma se non lo sperimenti non lo saprai mai che è vero. Noi siamo più che vincitori. Qual è questo ostacolo che ci sta davanti, che è insormontabile? Cos'è? Quanti chiami? Chi sei tu, montagna? Chi sei tu, montagna? Spostati, spostati. Quando noi abbiamo lo stato di quella volta, quella volta, quella carina, che ti toglie quell'ostacolo, ti sei all'aperto, ci passa, il mio figlio così passa. No, ora deve andare. Ma Dio ti dà tutto quello che ti serve per superare quell'ostacolo, addirittura uscirne più forte di come iniziava.
Amen.
Noi non sappiamo perché accadono certe cose. Io non lo so che ci faceva quell'angelo nella sala dove abbiamo fatto l'attacco. Due anni fa io sono stato ricoverato d'urgenza, ambulanza, perché avevo un problema fegato. Subito, il primo esame che hanno fatto, l'esame di TAC. Entro in questa stanza, la scena straordinaria, e preparo questo tubo dove tu ti devi mettere coricato e poi ti uscivo e non l'ho mai fatto. Alzo gli occhi e vedo un angelo che era delle dimensioni del tubo dove dovevo andare, quindi molto grande, molto reale, bellissimo. E un piano la faccia ovviamente non si vede, di maschera, di vuoto nero. Come faccio a essere sicuro che non è stata una allucinazione? Perché l'angelo mi ha parlato e mi ha detto: hai paura? Veramente no. No, perché? Ma tu non avere paura, perché ora ti infilano in questo tubo, quando lui parlava, ma non succede niente, tra un minuto esci. Allora, io ho paura, come no? Allora sono andato dentro, è finito l'esame, sono uscito, se non ci sarà più nessuno, invece allora, e dici, hai avuto paura? No. Ora fatti coraggio. Non avere paura, continua a dirmi non avere paura, e dare ci sarebbe, ma chi dovrebbe avere paura? Perché lo devo fare una seconda volta, ma non succederà niente, tu non avere paura, non ne ho paura. Continuava a parlare. Sono andato dentro questo tubo per la seconda volta, hanno fatto l'esame, sono uscito, siccome c'è stato questo mini piano, come era scelto, era tutta una preparazione. Qui voglio condividere con voi qualcosa che forse nemmeno ai miei figli, forse mia moglie soltanto sa questo. La mia è una condizione molto critica. Io credo che stavo per morire qualche ora dopo. Sono certo. Ma in quella circostanza Dio ha dato una luce alla mia mente che mi portava a pensare che avevo fatto una bella vita fino ad ora. È stata una vita piena. Se il Signore ha deciso che questo è il mio ricordo, che sia. E invece ancora sono qua. Ma ho affrontato quella situazione con una serenità, una pace, e ricordavo le teorie, perché il Signore ci libera dalla paura della morte. Sì, ma tu te ci devi trovare, no? Guarda che quando ci trovi non è la veramente vi posso testimoniare. Quando fa 50 anni sarete in questa situazione, e da anni il Signore ci libera la paura di Dio. La quale paura è quella che ci tiene legati e ci impedisce di prendere delle decisioni, di fare delle cose che avremmo voluto e non riusciamo a fare. E una delle cose più difficili alla quale siamo chiamati è riconoscere la sua voce. E quando stiamo per prendere una decisione, a volte abbiamo davanti due voci. Chi vuole, qualcuno che ci vuole fare del male, e qualcuno che invece ci dice vai tranquillo, io sono con te, io sono con te. Però la debolezza risiede nel fatto di farsi molto condizionare dalla voce che non è buona. Ma se tu tieni sempre presente che tutto quello che è buono viene da Dio, tutto quello che non lo è non può venire da Dio, allora no, non è una decisione difficile per te. Non lo so, però non è difficile. Perché tu puoi riconoscere se qualcosa viene da Dio perché senti pace, amore. Non la vedi la difficoltà, senti pace. Se non senti pace, è meglio che ti fermi, è meglio che ti fermi. Non devi lasciare qualcosa che non sai da dove sta portando. Non dare ascolto a degli spiriti seduttori che ti fanno vedere solo un aspetto della situazione. Ma ascolta attentamente la voce di Dio che si trasmette a te in questo modo. Tu senti pace. Amen. Malgrado le difficoltà, malgrado quello che sembra insormontabile, ma tu senti pace. Se non senti pace, lì ti devi preoccupare. E da questa cosa senti una signora, perché io sono così agitato, non dormo più. Mi sembra che da un minuto all'altro della cadenza. Allora noi dobbiamo frenare, tornare da lui e così va, forse non ho capito bene, ma tu ci sei come fece Mosè, Signore, se tu non vieni con noi, non farci partire. Questi insegnamenti, queste pillole di saggezza che vengono dall'Antico Testamento, che poi Paolo dirà tutto ciò che è stato scritto per la Bibbia e per il nostro maestrino presente, fa cadere quella parola che si dice di visto una cosa di 3.000 anni fa, e l'altro che oggi ragiona sì, ma un mondo, quando tu cominci a dire, Signore, se tu non ci sei in questa cosa, se non ci sei, Signore, non fammi partire in questo rapporto di amicizia, in questo rapporto di lavoro, in questa situazione, non mi fare partire. E sono o ti fidi del Signore o non ti fidi. Se tu vuoi fidarti del Signore ragionando su quello che è buono e che il Signore tu che ne pensi, non funziona così. tu senti nel tuo cuore.
E quella cosa è da farsi, però vuoi il suo consenso. Signore, se tu non vieni, non mi fare altro. Signore, non mi fare iniziare questo rapporto di beneficio, non mi fare iniziare questo lavoro, non mi fare altro. Ma se tu ci sei, Signore, io avverterò dal fatto che ho pace. E la pace di far superare la unica cosa. A questo mi porta è fatta meglio a uno degli ultimi argomenti, che è la fede e la ragione. Vedete, il mondo religioso, che è quello che continua a distruggere la mente delle persone, perché la religione uccide le persone. La religione ti obbliga a fare le stesse cose nello stesso momento, allo stesso orario, davanti a certe icone, chiamiamolo come vogliamo. La religione distrugge il tuo rapporto personale. Allora dobbiamo avere sempre ben in mente che la ragione non è in contrasto con la fede. Un'affermazione forte di questo tipo l'ha fatta Papa Ratzinger nel suo libro Fede e Ragione. E voi non sapete cosa mi è venuto addosso. Tu sei un pastore, io sono un libro di Papa Ratzinger, io leggo tutto.
Alleluia!
E il Signore è andato a mente pensante come ce l'hai tu. E non vedo perché il mondo prega, però dire c'è chiaramente. Grazie per una persona grande cultura. Poi quello che faceva, ho fatto fuori, il mi dico a leggere delictis gravioribus, contemplativo, così non si capisce. Comunque sono le direttive per quanto riguarda lo scoppiare di scandali all'interno di città. Questo la fare così. Anche quello che ho detto. Ma se lui scrive fede e ragione, tu vieni poi un po' dalla bellezza dei suoi argomenti, tu vai avanti. Non vedi se sei cattolico, se sei evangelico, se sei umanista, se sei islamico. Ma non deve essere l'Evangelo, è una cosa che tu verifichi giorno dopo giorno. Noi abbiamo bisogno di acquistare questa elasticità mentale che non è contro il Signore.
Grazie.
Ma come facciamo? Muori a Dio per queste mani alzate. Come facciamo a spiegare una cosa di Dio? Quando noi leggiamo il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, dice qui ancora non ho letto la lettera di Paolo ai Galati, non so dove sono i dati degli apostoli, questa è la mancanza di conoscenza. No, tu devi leggere tutto. Se vuoi, vai a leggere il Alessandro Manzoni. Se vuoi. Chi nuoce a se stesso nell'avvenire, per timore di nuocere, che non presente, non capisce tutto il male che si sta facendo. E che c'è il cuore? Decenia. Per non alterare la situazione che tu hai ora, di amicizia, di conoscenza, di benessere, eccetera, tu stai rovinando il tuo futuro, perché questa situazione tra poco ti si presenterà e tu non saprai affrontare. Ne parla Manzoni quando parla di Gertrude, la monaca di Monza. Che c'è la cosa? Che c'è la cosa? È la vita. Quindi, coltivare queste cose e avere sempre come cupola massima, come riferimento massimo del Vangelo, i riferimenti del Vangelo, l'amore di Dio. È chiaro che la tua vita viene più completa. San Paolo non era come Pietro, Bartolomeo e gli altri. Andiamo, Paolo è stato scelto perché doveva andare a parlare a Efeso con gli Efesini, gente imbevuta di cultura, di filosofia, dove Platone e Socrate erano molto più conosciuti di Gesù. E se ci andava un altro, non poteva neanche parlare. Perché pensare o dire che sarebbe molto più grave dire agli altri che questo non c'entra con il Vangelo? Il Signore c'è tutto di essere unico, capire le cose che ho sentito da queste persone che dicono di essere unici hanno a capolare la pelle. Quando si dicono che bisogna essere unici, delle cose del peggiore, te le devi scappare. Che l'unità vera è un'altra cosa,
e non prescinde dalle qualità che Dio ti ha dato. Tu sei quello che sei. Non puoi sentirti inferiore o di meno perché qualcuno ti dice: ma tu che volevi? Cosa significa questo? Tutti quelli che ho sentito parlare così sono stati per me un pessimo esempio. Quelli che non mi hanno mai parlato sono purtroppo delle persone che io conosco. William Sangster, pastore inglese. L'umiltà è una onesta valutazione di se stessi per rendere l'uomo più desideroso di ascoltare e di parlare, più portato all'ammirazione che alla critica. È una onesta valutazione di se stessi. Non siamo tutti uguali, non siamo tutti, siamo così diversi, l'uno dall'altro. No, ma il Signore non vuole. Il Signore ama l'umiltà. Ma l'umiltà che vuole dire? Che significa? Cioè, traducino, che significa? Allora, il Signore mi dà delle qualità. Il Signore vuole che io metta delle cose in giro in Africa. Come io devo cercare, così io rimango umile. No, sei umile. Sei proprio stupido. Signore, fate le mie qualità, quelle che tu mi hai dato possono essere valorizzate in modo che io possa espandere il tuo profumo da tutto. Lui mi manderà a Dio che prende un lavoro, ti manderà a Dio. Ma forse non era la voce di Dio, no, era lui che voleva dire così. Una onesta valutazione di se stessa. Sono delle persone che sono più pronte. Sono persone che hanno difficoltà ad adeguarsi. Perché dire forse mi sono sbagliato? La fortuna dei gruppi e delle multinazionali religiose è basata su questo, fratello caro, io guardo te perché sei il mio riferimento in questi giorni. Il potere, ascolta bene, nasce dalla mancanza di conoscenza. Io so e tu non sai, e te lo dico io come devi dire. Il potere è la chiave per prevaricare gli altri. Io lo so e tu non lo sai, te lo dico io questo. Così funziona la finanza, così funziona l'assistenza, così funziona tutto quello che tu puoi pensare funziona. Io credo che il Signore vuole che noi abbiamo ognuno il nostro cuore, perché poi ci sono sempre le altre facce della realtà. Perché quello che mi sono accorto è che nelle chiese chi convive maggiori danni è chi va a mettersi nei posti che Dio non gli ha dato. Ognuno deve ricoprire il ruolo che Dio gli ha dato. Tu andrai su un pulpito, andrai dietro la casa, andrai a fare le cose di là, quando Dio vorrà. Cioè, ma quello dopo un anno c'è, cioè, aveva delle qualità, dopo un anno, tu ancora dopo 10 anni, non hai capito, non sei in condizione di andarci. Tutto quello che accade non è così complicato, siamo noi. Perché quando noi abbiamo un desiderio alla nostra mente, immediatamente si affacciano due risposte. Una dice hai ragione, una dice no, forse no. E come fai a distinguere quella che è giusta? La risposta giusta come fai a capire quella? È quella famosa pace del cuore. Ma è difficile, non è difficile. Tu lo senti che la cosa è così, come sta sempre. Mi chiudere pensando quindi a quanti errori ci sono nelle traduzioni bibliche. Per favore, non consentite a nessuno di dirvi la tua Bibbia è diversa da un mio padre. Se vi capita, andate a vedere quello che è scritto in una Bibbia, tuttora in circolazione, costa 80 euro. Si chiama la Bibbia di Gerusalemme.
Ora ne hanno fatto un'altra edizione, ma il prete di Adamo e con quale abbiamo incendiato il rapporto, abbiamo parlato di questo, sono scendenti, ho avuto ottimi rapporti con tutti, dal prete al sindaco al genio di altro tipo. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 16, c'è il racconto di Gesù che dice: chi dice la gente di Dio sia? Giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, non si sa neanche dove era per strada del mondo, evidentemente vuole prendere questa idea, ma alcuni dicono che tu sei Elia, che per tornare, alcuni Giovanni Battista, così. Ma voi, chi dice di Dio sia? Pietro, sempre esperto, sempre intelligentone, forse però grande esempio per noi, per la sua umanità, dice: tu sei il Cristo, il figlio dell'ultimo vento. Dice solo tanto, beato se tu si muove più ogni giorno perché non sa che carne, ma il mio principio, questa rivelazione. Tanto tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Voi dovete leggere le note, e ancora io forse l'ho visto una settimana fa. Nota a Matteo capitolo 16, questo spiega anche perché le Bibbie del mondo protestante non hanno commenti, perché il commento ti condiziona. Ci sarà scritto che se sono un luminare, uno scienziato, una persona molto forte, posso dire chi sono meglio per protestare. C'è scritto Vangelo di Matteo, capitolo 16, dove si parla delle chiavi, io vi darò le chiavi del mondo dei cieli, c'è scritto letteralmente, la chiave del mondo dei sarà un giorno Pietro che deciderà se tu puoi entrare o non puoi entrare nel regno dei cieli. Perché a lui sono state consegnate le chiavi. Quindi tu cresci con un insegnamento completamente errato, che non è scritto nel testo superiore, è scritto nelle note. Questa Bibbia che voi avete in mano, che è del professor Giovanni Guedari, professor di Luca, nei primi anni del Seicento, è la Bibbia sulla quale hanno studiato tutti gli altri per fare la loro Bibbia. Ed è vero che la nostra è diversa, ma questa è la prima della scrittura. E malgrado ciò contiene delle inesattezze. Sicuramente voi tutti sapete per esempio il fatto della costola di Adamo, che la donna è stata creata da una costola. Quanti sanno questo? Che la donna è stata creata da una costola. Non è vero? Non è vero. La parola ebraica costola, che è stata tradotta costola, è selah. Selah in ebraico significa madenai. Quando questi traduttori si trovavano di fronte, continuano a trovarsi di fronte a questa parola, Selah, e la devono tradurre, siccome nel corso dei secoli si è sempre tradotto costola, non vogliono alterare questo equilibrio mentale che si crea nella mente delle persone, ma c'era qualcosa che era mentale. Nel 1956 due ricercatori americani scoprono il DNA. E che dice il DNA? Che l'uomo è pari a un XX se la donna è pari a un XY. Allora rifanno il percorso e stabiliscono che Dio prese metà dell'uomo, la metà dell'uomo a livello spirituale, a livello divino, come solo lui, e crea la donna. Ecco perché la parola apostola non regina. E il professor Danilo Valla che spiega questo dice: noi non ci spieghiamo una cosa, come fior di professori, di traduttori, di scienziati che sono fatti questa tradizione hanno sempre tradotto con costola una parola che non ha niente a che vedere con la costola, che sarà quando tu, e voglio più per questo in prima Corinzi capitolo 2, seconda Corinzi capitolo 10, quando tu hai una corretta informazione la tua mente si apre, la tua preghiera acquista una potenza diversa, perché le parole che escono dalla tua bocca, anche se sono dirette a colui che conosce ogni cosa, hanno un valore eccezionale. La nostra parola crea, la nostra parola crea. Una dottoressa in ospedale, un po' di soccorso, mi disse: guardi, questa donna che lei ha portato qua stasera, o su da questo momento, questa sera, sarà già me. Io la guardo e dico: viva! Solo questa donna, da Paola, di 7 anni, per me diceva conta. E in quel momento, scusate, non ho la parentesi molto bella, in quel momento io ho sempre pensato, è come se Dio mi ha detto: decidi, deve vivere o deve morire. Capisco che è forte quello che stai dicendo, ma vi prego nel nome di Gesù di riflettere. Tu con la tua bocca vuoi determinare la vita e la morte di una persona. La dottoressa dice: guardi, se non supera questo momento, a stasera non c'è più. Veramente tu così vivrà, supererà. Siamo andati in fondo al corridoio, abbiamo pregato, abbiamo detto: signore, io ti avvicino, perché anche se hai qualità, anche se hai 81 anni, anche se soffrendo, io lo lascio con noi. Siamo tornati indietro, ho detto: signore, non lo so se è successo, ma noi da davanti non abbiamo, il signore si è ripreso. Per favore, aiutateci a portare il vicino la nuova stanza, che non lo faccio. L'insegnamento che io ho tratto, qualche tempo ho detto: guarda, Dio mi ha dato la vita di una persona nel mare, ho detto: decidi tu, devi vivere o devi morire. L'altro giorno sono andato a un ragazzo di 43 anni in comune allo scompo, non tanto buono. Però abbiamo pregato, sentivo di pregare per lui come intensità. E già il riscontro che c'è stato dopo poche ore era la bilirubina, che era quella che impediva le decorse della bile, e il valore di minuto. Questa persona forse ieri ha già fatto l'esame successivo che non era possibile effettuare perché il valore della bilirubina era molto alto. Ma per la terza volta, voglio darvi questo stamattina, perché quello che ho detto io lo sento come appello così importante. Stai attento come parli, stai attento come parli, e vuol dire che il Signore vuole questi figli, vuol dire che non vuole rimanere così tutta la vita. Ma tu stai mai dicendo a una persona: stai attento come parli, stai attento, perché la nostra parola crea. Ed è come se si viene detto: che faccio? Decidi. Ora, naturalmente un religioso si è messo lì, io proprio che mi è nato, adesso penso che sono tutti pazzi, sono tutti scemi e pazzi. Dio dà a te la possibilità di decidere. E così. Signore, come faremo a attraversare il mar Rosso? Mosè, basta, alza il tuo bastone, comanda al mare di aprirsi. L'ha aperto Dio, l'ha aperto Mosè, ma Mosè ha dovuto dimostrare che credeva a quello che Dio aveva detto. Ha cambiato il braccio, ha detto: nel nome di Gesù, ha dato un ordine, il mare è finito, sempre Dio. Noi possiamo determinare la vita e la morte, e se non è proprio morte fisica, è morte spirituale, una persona, vedi tu non farai mai niente. Quando tu dici una cosa del genere, stai maledicendo una persona in una maniera pesante. Domani parleremo delle fortezze mentali, come si forma la mente. Quella parola sembra che non ha fatto niente, sembra, ma sta determinando il tuo modo di vivere, perché tu hai udito una parola che sembra che non ha avuto efficacia, ma che sta andando condizionamento straordinario. Ti sta dicendo: tu non farai mai niente,
verità vi dico, Gesù, Marco, capitolo 12, tutto quello che direte, Marco, capitolo 12, 11, 11, il valore del nostro parlare. Se è vero nervoso, non lo volevo dire, benissimo, c'è qualcosa che si chiama tornare indietro, chiedere scusa. Marco capitolo 11, verso 22. Attenti a come parliamo. Noi possiamo maledire in buona fede una persona. Non volevamo farlo, non lo stiamo facendo. In Sicilia, a Catania, non ce n'è posto di lavoro, mi vuoi rassegnare. Non dire, non dire, non dire, non condizionare la mente di una persona, perché quella mente è in contatto con Dio e sarà lui a decidere che tu devi lavorare o no. Signor Sovrano, ma lei non si impressiona, una depressione oggi non è più una malattia per una volta, si può vivere con la depressione, ci sono dei farmaci meravigliosi, ma lì non è più una volta. Dottoressa, nel nome di Gesù la depressione non ne voglio, non ne voglio. Allora l'idea è di vedere questo povero scemo, veramente penso di poter fare. Ci sono dei farmaci meravigliosi, ci stanno una persona meravigliosa come lei, una persona per bene, meravigliosa, preparata, prima le diceva che non sapeva che mi stavano dicendo. Lei deve vivere questa depressione, perché guardi che non è più un pericolo, e io nel modo di dire,
concetti fondamentali per il successo spirituale.
fondamentale. Quando questo pensiero di Dio penetra nella tua mente, il diavolo viene e troverà uno scudo talmente alto, talmente resistente, sarà subito più ascio. Infatti, anche se camminiamo nella carne, noi non guerreggiamo secondo la carne, neanche per la conversione. Poiché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno ricevuto da Dio il potere di distruggere le fortezze. Poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva contro la conoscenza di Dio. E qui ho fatto una mia traduzione personale, ci ho piano parecchio con questo Cristo. Finalmente a un certo punto mi è stato venuto imprigionando ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Quando leggevo questo vocabolo, imprigionando mi veniva in mente una mano che prendeva questi pensieri devastanti, negativi, che mi facevano, mi volevano fare credere che io sarei rimasto come dicevo, che questa è una condizione per sempre, quindi imprigiona questi pensieri, non gli dare spazio, non farli andare avanti, quando ti vengono questi pensieri, imprigionali, imprigionali, e di che sono una bugia. Gesù ha detto bene, tu sei bugiardo, il padre della menzogna, quando fai il passo fare tu. E dobbiamo difendere la nostra mente a fare di questi attacchi violenti, proibitori, sono dei pensieri che non lasciano del male. Dico, io ritengo che oggi, per il periodo che stiamo attraversando, non è male informarsi di quello che sta succedendo nel mondo, perché potevano essere presi alla sprovvista di situazioni che potevamo forse prevenire per quanto riguarda noi, la nostra famiglia e il gruppo di cui ci occupiamo. Oggi, più che mai, avere conoscenza di quello che accade è importante. È importante perché altri, se non lo fai tu, lo farai. Quando una volta mi lamentai con mio papà, mio padre era meraviglioso, e dicevo, papà, questo non va bene, quello non va bene, quello non va bene, questo è tutto sbagliato, mio padre mi ha guardato e ha detto, sì, hai ragione. Ma guardate, va tutto male, perché non mi presento tutti? Come io? Mi stanno smetterai di fare un carattere, vai tu al loro posto. Vai a occupare il posto, presidente, un consigliere, deputato, comunque io ora in un modo, sapete che era un modo che non si può fare questo. Quando ai primi anni della conversione parlai del fatto che l'otto per mille ci appartiene e noi non lo togliamo a nessuno, e stavo, non lo so che stavo prima. Ah, vero, il signore dice non fate la mano destra, quello che fa la mano sinistra, ci lo so. Ma otto per mille, invece di darla a un'altra chiesa o altri enti, se è il mio e non tocco niente a nessuno, perché non lo devo prendere? Oggi lo fanno tutti. Io 22 anni fa ero disposto a dare a Roma, a fare le braccia. Otto per mille. Sì. Otto per mille, sapete come funziona? Chi è che sa come funziona l'otto per mille? Nessuno. Allora, due parole ve lo dico in modo che abbiate questa ottima informazione. L'otto per mille è stato costruito da persone la cui mente cammina a velocità supersonica, funziona così. Tu fai la tua dichiarazione della rete, a un certo punto nella casellina devi scrivere a chi lo vuoi dare. Il tuo otto per mille. L'otto per mille di tutto l'ammontare di IRPA, tasse personali, di tasse di imposte che vanno a finire da questo. Se lo Stato deve distribuire 100 milioni mettiamo 100 milioni, distribuirà 100 milioni, che sarebbe completamente di tutto quello che è stato dichiarato dai governatori. Se le dichiarazioni non contengono 100 milioni, ma contengono 50 milioni, perché altri non hanno voluto neanche segnare a chi vogliono andare, secondo voi a chi manda questo testo? Perché lo Stato li dà?
Lo Stato.
No. Anch'io pensavo così, no? I restanti 50 milioni sono distribuiti in maniera proporzionale a chi ha avuto i primi 50 milioni. Quindi se c'è qualcuno che ha avuto il 48%, il 48% di quegli altri 50 milioni è gratis. Quindi tu senza volerlo stai facendo una macro donazione a un ente e non perderemo mai. Allora vedete che è conoscenza. Aiuto. Sempre. Non è vero che sono uno sfoggio del sfoggio, niente, oggi siamo nel 2016, giusto che si sa. Di cosa abbiamo voluto parlare? Abbiamo esaminato una serie di circostanze domani per uno studio che per fare la vita. Però io voglio sperare che la discussione di questa mattina, che è una discussione anche a vedere come cose pratiche di tutti i giorni possa essere servita. Sono rimasti in piedi due camisati, prima di tutto il nostro mondo di parlare e come dire sempre il nostro ospedale, Dio dice, decidi tu se devi vivere o come devo vivere. E mia moglie che sta male, non si sa, piano. Mia moglie che pensava per la torre, il diavolo mi attaccava e diceva, tu stai per diventare bene con tua moglie morirà. Tua moglie morirà, lei era sotto i ferri per un bruttissimo tumore. Andavo con Salvaggio e dicevo, tu sei bugiardo, sei il padre della nazione, che mia moglie non morirà, vivrà, sarà meglio di prima, e devi andare. Mi lasciavo in pace 10 minuti e poi tornavo. E quando mia moglie non è uscita dalla sala della corriera, e mi diceva, tu stai per diventare vedovo, tua moglie morirà, tu stai per diventare vedovo. E io lottavo con tutte le cose, tu sei bugiardo. Non è vero, mia moglie vivrà e sarà meglio di te.
Grazie, Signore, per tutte le altre notizie, Signore.
le informazioni, con le piccole sapienze che ci darai durante il giorno, Signore, per far che ognuno esca da questa stanza, Signore, completamente consapevole che niente e nessuno può fargli del male. Io vi ho dato l'autorità di far pestare scorpione, serpente, tutto la forza del nemico e nulla potrà farlo del male. Ognuno di noi, lo ricordi sempre, Signore, ti ringraziamo già in fede nel nome di Gesù.
Amen.
Amen.